Siamo tornati nuovamente con voi in diretta, continuano ad arrivare sia i messaggi audio che quelli scritti. Abbiamo parlato di Inter e Milan in questa fascia, adesso andiamo avanti. Dunque, sempre in studio ci ha raggiunto, è ritornata di nuovo.
Dove è riandata
Cinzia Sant'Angelo? Ciao Cinzia, ben ritrovata.
Va bene.
Cose di lavoro, cose di lavoro. C'è sempre Alessandro Santarelli. Dobbiamo fare un flash, mi sembra, a Trigoria, se non erro, velocissimo, perché abbiamo tutti gli... Allora, andiamo da Francesco Tringali, lo vediamo proprio davanti a Trigoria, perché la Roma, insomma, si sta preparando per la partita di Europa League. A te, Francesco.
Ciao Marco, buon pomeriggio, ben ritrovati da Trigoria. Sì, perché la Roma è già partita e sbarcata a Berna, in Svizzera, dove domani alle 18.55 esordirà in Europa League contro Young Boys. Sarà una Roma praticamente tutta spagnola, perché sei undicesimi di giocatori di marca catalana, a partire dall'attacco con Borja Mayoral, che dovrebbe dare un turno di riposo a Dzeko lì davanti. Ancora spagnoli tra Pedro, Carles Perez sulla tre quarti, Mkhitaryan a completarla, Villar, che è un po' la sorpresa di questo inizio di stagione della Roma, insieme a Cristante, probabilmente a far coppia sulla mediana. In difesa Ibañez e Kumbulla sostituiranno le due grandi assenze, che è quella di Smalling, che avverte ancora un problema al ginocchio, non è partito con la squadra. Ibañez e Kumbulla saranno allora i due centrali, con Bruno Perez e Spinazzola a destra e a sinistra. Attenzione all'alternanza tra i pali, che praticamente vedremo molto spesso, perché Paolo Lopez sarà un po' il portiere europeo, con Mirante che continua a dare garanzie per quanto riguarda il campionato. Dunque, questa è la Roma che si prepara alle sorti in Europa League, una Roma che ha come obiettivo certamente quello di allungare, migliorare lo score dello scorso anno, che l'ha visto uscire malamente poi dalla competizione contro il Siviglia agli ottavi di finale.
Bene, bene, questo è un po' il focus da Trigoria di Francesco Tringali. Francesco, noi per il momento ti ringraziamo, a presto naturalmente, buon proseguimento.
Ciao ragazzi, buon proseguimento a voi, grazie.
Grazie a Francesco Tringali. Ricordiamo anche che stasera saremo in diretta a partire dalle 20 per la serata di Champions League, domani sempre dalle 20 con l'Europa League. Ci sarà l'esordio di Marco Calabresi in conduzione, quindi si unisce anche a noi, poi lo risentirete anche la prossima settimana negli impegni di Champions League e di Europa League, quindi un altro che si aggiunge, e quindi siamo molto contenti, un altro professionista come Marco Calabresi, attuale telecronista anche di DAZN, che farà parte di questa squadra. Allora. Tra poco dovremo avere anche il collegamento con Mario Sconcerti. Cinzia, ben ritrovata.
Grazie.
Bene.
Vi sono mancata?
Tantissimo.
Non riuscivamo... Vuoi mettere a stare in studio con Santarelli?
Non riuscivamo ad andare avanti.
No,
proprio.
Non siamo riusciti nemmeno a fare le domande. Intanto, hai visto Ronaldo col nuovo look?
Sì, l'ho visto.
Più decente, possiamo dire.
Però sta bene.
Più presentabile.
Tra l'altro,
così.
Al di là del look,
dopo il riccio, era tornato normale. Piaceva così.
Cinzia piace sempre.
Rasato,
Ronaldo.
Non fa impazzire,
oggi arriva il risultato del tampone per Ronaldo, che è fondamentale per la prossima settimana, per la partita con il Verona e con il Barcellona.
Perché dice Verona si può fare, invece Barcellona
allora,
no?
Perché c'è un regolamento diverso. L'UEFA ti dice che se hai una carica virale molto molto bassa al secondo tampone puoi giocare. In Italia devi essere negativo.
Quindi
non può giocare col Verona.
Allora, col Verona, se non è totalmente negativo, no.
Non può giocare.
Però
avevo detto questo.
Assolutamente, giusto. Se invece ha una carica virale molto bassa, non può giocare con il Verona, ma può giocare col Barcellona. Perché tra UEFA e Italia ci sono queste due. È allucinante. Marco, è allucinante. Perché poi bisognerebbe capire cosa vuol dire la carica virale molto bassa.
Ma poi come fanno a misurare la carica?
Perché quando fai il tampone ti viene fuori comunque un indicatore che rispetto alla carica virale che hai, quindi questo lo possono verificare. Però tra l'altro anche adesso nel nostro paese, rispetto ai rientri a scuola dei nostri figli, sembra che si stia cambiando rotta, cioè se hai una carica virale veramente bassa come Ronaldo per giocare la partita col Barcellona ti fanno rientrare, perché dice che non infetti più.
Allora,
si naviga a vista,
ma questa è la cosa più sconcertante in assoluto.
Però chiudiamo
sì,
perché
chiudiamo.
Nessuno poi ti sa dire in realtà cosa è giusto fare e cosa non è giusto. Si va così.
Allora, Napoli, assessore allo sport, sfida con AZ Alkmaar, aspettiamo eventuali decisioni dell'ASL.
Che tra l'altro si chiama Borriello.
Non sappiamo cosa farà l'ASL, aspettiamo se ritengono che i giocatori della AZ sono in sicurezza, che allora si scenda in campo. Così ha parlato appunto l'assessore allo sport.
A me viene un po' da sorridere, Marco, oggettivamente. In Intanto perché mi auguro che l'ASL in questo momento abbia altre priorità, vista la situazione della Campania in queste ore, dove non ci sono più posti letto per gli ammalati di Covid. Quindi che se l'ASL si occupa di Napoli a Zeta Alkmaar, c'è qualcosa che non torna. Dopodiché verrebbe da dire, però col Genoa era esattamente la stessa situazione. Esattamente la stessa situazione, la partita l'hanno giocata.
Bene, 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 bene. Allora ditemi se siamo pronti, altrimenti andiamo. Ah, ok, perfetto. E poi abbiamo anche con Mario Sconcerti sta per arrivare. Dunque, abbiamo già detto delle parole di Gattuso che l'obiettivo rimane la Coppa, non farà turnover, quindi manderà in campo più o meno la stessa formazione.
Secondo me fa bene, Marco.
Gattuso, sì.
Fa bene. Però lui perché... ha la possibilità di fare turnover, sì. E comunque sì. È una partita che dai.
Ma l'ottica è diversa, cioè lui deve dare continuità alla squadra. Non c'è stato il precampionato, non ci sono state le amichevoli. Come trovi l'amalgama? Facendo giocare i soliti, non dico soliti 11, ma 13-14, che sono poi quelli che vanno a formare, diciamo, la rosa titolare, perché oggi si gioca in 13-14, non più in 11. Quindi trovo giusta la scelta di Gattuso. Siamo poi alla quinta giornata
Mertens
di campionato.
Mertens ha detto vogliamo arrivare in fondo, è stato chiaro, cioè l'Europa League è uno degli obiettivi, mi sembra anche giusto poi, perché poi,
beh,
insomma...
finalmente cominciamo a non snobbarla.
No, ma poi Gattuso dice loro non sono una squadra di scappati di casa, messa così. Dai.
No, però gli mancano 8 giocatori, cioè arrivano veramente in condizioni. Allora, diciamo una cosa, secondo me il Napoli la prende come una sorta di amichevole, tra tutte le virgolette, esatto. del caso, però la prende come una sorta di amichevole e prova la partita di domenica prossima, tra l'altro affronta il Benevento, quindi neppure un impegno proibitivo.
Esatto.
Allora,
sì,
è con noi, vai, andiamo.
Diamo il benvenuto al direttore Mario Sconcerti. Ciao Mario.
Ciao Mario, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Eccolo, lo vediamo pure.
Oh, benissimo. Mario, senti, stavamo un po' facendo una chiacchierata generale, adesso stavamo un po' parlando del Napoli, dell'obiettivo...
Sistema, ha detto.
Ah, sì, prego. E ritorniamo tra pochissimo su... Eccolo, lo vediamo di nuovo. Mario, torniamo un po' un attimo sul Napoli, che ha parlato Gattuso, ha detto che non farà poco turnover. Quindi, diciamo, ripartirà da delle sicurezze che ha acquisito anche nell'ultima gara. Mentre Mertens ha detto vogliamo arrivare fino in fondo, uno dei nostri obiettivi. Stavamo un po' discutendo sull'eventuale, diciamo, scelta di cambiare poco in questa partita.
Mi sembra abbastanza naturale. L'avversario è quello che è. E comunque Gattuso ha bisogno di continuare a trovare la squadra. Cioè, mi sembra abbastanza normale la prima giornata di Coppa. Non vedo problemi e sono d'accordo con Mertens quando dice che vogliono andare in fondo a uno degli obiettivi. Sì. La squadra è buona, bisognerà vedere in campo internazionale. Perché il campo internazionale sono 11 anni che non prendiamo palla, però credo che il Napoli sia una squadra completa e corretta per affrontare questo tipo di manifestazione.
È completa, Mario, non soltanto negli 11 che vanno in campo, ma proprio nel discorso delle alternative, no? Cioè proprio se vai a vedere proprio a due per ogni ruolo, questo fa della squadra ancora più completa, anche le alternative, questo è una cosa importante.
Sì.
Questo non te lo so dire, ho bisogno di vederla, non so le alternative che cosa intendi, per esempio in attacco che alternative tu vedi?
Beh, il reparto... Ad esempio anche Petagna è un altro giocatore che non abbiamo mai visto e potrebbe essere inserito, diciamo, anche lì davanti, nell'ipotesi
davanti
in cui...
serve, ce l'hanno tutti, cioè, non è quello. È che la squadra è completa, bisognerà vedere se ha ai livelli che vuole andare anche le riserve. A me sembra completa, però ci andrei un attimo, siamo alla quarta giornata.
Sì, assolutamente.
È giusto che la gente sia entusiasta, so dell'entusiasmo che c'è a Napoli, però parlando di calcio bisogna anche avere un attimo di prendere per un attimo le distanze. Vediamo, perché certo se dovesse giocare sempre come domenica sarebbe poco fermabile. E ha avuto tratti di partita, tratti di calcio anche nelle prime due giornate abbastanza irresistibili. Però credo che sia ancora un po' presto. Vediamo, aspettiamo, peraltro deve recuperare due giocatori importanti, Zielinski e Insigne, gli deve far posto in squadra.
Vero.
E non sarà facilissimo.
Eh sì, eh sì. Mario, veniamo un po' anche ieri sera, e poi andiamo anche a toccare il discorso Inter-Atalanta impegnate questa sera. Ieri sera due esordienti in Champions, Inzaghi e Pirlo, che di fatto due allenatori esordienti ieri sera, e si sono portati a casa due vittorie.
Beh, insomma, Inzaghi è difficile definirlo esordiente in Champions, ma ha fatto tutto il resto. Comunque la Lazio ha giocato molto bene, ha giocato meglio la Lazio della Juve, e aveva anche un avversario superiore.
Sì.
La Lazio ha giocato molto bene e ha meritato. Io sono rimasto impressionato da Haaland, da Haaland, come sì, lo vogliamo chiamare. Francamente, nei momenti in cui, nei rari momenti in cui ha avuto il pallone, mi è sembrato di vedere veramente un giocatore diverso. Però sono rimasto, cioè la Lazio l'ho rivista quella che ha quando tutti vogliono la stessa cosa, quando tutti sono sul pezzo. La Lazio è una squadra, anche lei è una squadra completa, con qualche vuoto forse complessivo, e questo lo sappiamo da tanto, però ha fior di giocatori, è una squadra certamente europea. Che non significa che debba vincere la Champions.
No, assolutamente.
Una squadra che è nel suo, quando sta lì, è nel suo territorio. La Juve l'ho vista, certamente se il riferimento è Crotone, l'ho vista di un altro pianeta. Se il riferimento è la Juve degli ultimi 9 anni, l'ho vista così, molto molto a sprazzi. Una buona Juve, un passo avanti, una Juve che ha cancellato l'avversario, che onestamente non c'è mai stato. Era straordinario vedere come la Dinamo di Kiev quasi non pensava, non l'avesse proprio nemmeno come pensiero il tiro in porta. Credo che la loro tattica fosse provare a non prendere gol e cercare di fare la partita nell'ultimo quarto d'ora, quando la Juve poteva essere più stanca per aver sempre fatto la partita. Non c'è riuscita nemmeno in quel periodo. Questo è il vero merito della Juve. Dopodiché, al di là di Morata, al di là di Cuadrado, che credo sia difficilmente sostituibile come alla destra e comunque come giocatore in generale, ho visto più ordine, più, come dire, più sacrificio, però insomma ho visto un passo avanti, tutto qui, non una soluzione.
Ma a me è impressionato la Lazio ieri, anche perché di fronte aveva una gran bella squadra. Il limite del Dortmund lo vedo nell'allenatore, al momento, però il Dortmund è una squadra
criticato in Germania, lo sai.
È molto criticato, però il Dortmund è una squadra veramente forte. Quando si sono portati in avanti nelle rare occasioni che hanno trovato spazio, palla a terra, sono veramente impressionanti, e questo va a valorizzare ancora di più la prestazione della Lazio, che ha fatto anche una prestazione intelligente, ha capito come li doveva attaccare
e come si doveva difendere.
Quindi sì. Lazio, secondo me, spettacolare. La Juve ha ragione il direttore, anche perché poi dobbiamo considerare il fatto che la Dinamo Kiev è una squadra, una buona squadra di Europa League, che con la Champions ha poco a che vedere. Però il passo avanti c'è stato. A me è piaciuta l'idea di Pirlo, e di giocare molto esterno, cioè la Juve in questo momento ha problemi a centrocampo, c'è poco da fare, perché non ha un vero play, ha probabilmente due mediani, e allora, non sfondando centralmente, ha provato a allargare. Mi è piaciuto molto Cuadrado, come diceva il direttore. A me non è dispiaciuto neppure Chiesa ieri.
Infatti voglio sentire su Chiesa.
Quindi è stata anche lì una partita, secondo me, intelligente rispetto a un avversario però molto più debole.
Anche Morata sembra un altro,
sì.
Mario, su Chiesa, ci chiedevano anche gli ascoltatori, sia su Chiesa che su Kulusevski, un tuo pensiero.
Ma su Chiesa bisogna mettersi d'accordo. L'ordine era un ordine intelligente, quello di Pirlo, di chiedergli sempre l'uno contro uno. Chiesa non è uno che ha continuità nel gioco, è uno che se fa 10 uno contro uno, ne vanno bene due, ma alla fine della partita le due tre cose decisive della partita, dentro le due tre cose decisive della partita lui c'è sempre. Chiesa è questo, non gli puoi chiedere di più, non ha la tecnica di Douglas Costa che comunque o non ha la classe di Dybala che comunque riesce a gestire i propri movimenti sempre nella maniera migliore. È un giocatore che però devi avere, perché dentro di sé ha un'esplosività che decide, che può decidere sempre la partita. Però è questo, è una lampadina di Natale, si accende e si spegne.
E Kulusevski, ti chiedevano un giudizio sulla prestazione di Kulusevski di ieri, Mario.
È stata una prestazione, è partito molto bene, per quel che mi ricordo, è partito molto bene, poi mi è sembrato un po' stanco nel finale, è stata anche giusta la sostituzione, però questo è un grande giocatore, credo che sia per esempio un po' l'opposto di Chiesa, è un giocatore costante, è un giocatore di fisico, che sa giocare, che ha piedi buoni. Per cui cioè, non ho preoccupazioni, mentre Chiesa lo guardo sempre così un po' con il cuore in mano, perché non so che cosa riesce, essendo io per esempio un tifoso di Chiesa, essendo rimasto un tifoso di Chiesa, lo aspetto sempre con un po' di timore nella giocata, perché non è lineare, è un po' più confusionario. Kulusevski è un giocatore dentro la sua differenza regolare, è un giocatore su cui insomma che è difficile che faccia un grande errore.
Comunque un aggiornamento veloce. Prego. Documenti sanitari a posto, Akmar in Italia domani si gioca.
Quindi domani
hanno controllato i documenti sanitari
della Akmar, sì. E quindi c'è il via libera per disputare la partita. La UEFA si era già sbilanciata, si questo
espressa, certo.
Espresso in pomeriggio.
Oh, rispetto a questo è vero che riguarda la Serie C, però nel Palermo ci sono 10 positivi. Hanno trovato 10 positivi nel Palermo, compreso l'allenatore.
Mario, senti, ti volevo chiedere anche qualcosa relativo alle due gare di questa sera. L'Inter che affronta il Borussia Mönchengladbach, che riporta anche un po' alla mente, ne abbiamo parlato con Ivano Bordone, la storia del 71, la lattina, siamo ritornati un po' indietro nel passato oggi pomeriggio con questa sfida contro i puledri del Borussia Mönchengladbach. Dovrebbe giocare Eriksen dall'inizio e quindi lo vedremo. Un Eriksen da Champions, Mario.
Ma se Eriksen d'accordo, ma bisogna vedere chi gioca sulle ali, se giocano Hakimi e Perisic mi sembra tanta roba.
Darmian dovrebbe giocare dal primo minuto a sinistra, Mario, e Hakimi a destra, la linea difensiva confermata, quella che abbiamo visto nel derby, Kolarov, De Vrij e D'Ambrosio, e poi Vidal e Barella in mezzo con Eriksen sulla tre quarti, punte Sanchez e Lautaro Martinez, almeno questa è quella che abbiamo letto.
Sì, in realtà qualcuno dice Lukaku con Sanchez,
esatto, sì. C'è questo ballottaggio.
Questa dovrebbe essere una buona partita, una partita aperta. Io credo che quando gioca l'Inter, quando quest'anno gioca l'Inter, la partita dipenda sempre dall'Inter. Poco dall'avversario. Secondo me l'Inter è molto forte quest'anno. Però Conte deve trovare ancora un equilibrio. Perché Hakimi ha portato tutto quello che ha in dote, è certamente un grande giocatore, ma tra le sue doti c'è anche uno sbilanciamento forte della squadra, che è stato raddoppiato in campionato con Perisic dall'altra parte. Se pensiamo a Candreva e pensiamo a Young, la differenza balza agli occhi, come direbbe il poeta. Per cui però credo che in generale l'Inter, almeno in Italia, abbia troppo più degli altri. E poi bisognerà vedere il rapporto tra Conte e i giocatori, il grado di stress che verrà raggiunto, la differenza per esempio con Pioli è che Pioli è un coccolatore di giocatori, è uno che si fa voler bene, è un piaccione, mentre Conte è tutto il resto. È l'opposto. Però io quando gioca l'Inter quest'anno comincio sempre, scommetterei sempre sull'Inter, forse è una, così, è un vizio che mi toglierò strada facendo, ma che ancora conservo.
Senti, invece fa il piacione anche Gasperini con i suoi, per rimanere su quello che stavi dicendo prima, Mario, che stasera anche l'Atalanta alle 21 con il Midtjylland scende. Per quanto riguarda la formazione, sto leggendo che Gomez dovrebbe agire dietro le due punte, Muriel e Zapata, c'è comunque anche Ilicic in rampa di lancio, potrebbe anche giocare lui, quindi c'è da scoprire un po' questa cosa al momento della formazione. Mario?
No, Gasperini è tutto un altro genere. Però Gasperini non parla, parla poco con i suoi, è molto sintetico, per cui non li stressa, semmai li stressa sul campo. Non è uno con cui devi fare devi passare un esame ogni pallone che tocchi. Però sul campo chiede molto. Comunque stasera io non conosco onestamente i danesi. Però il livello del campionato danese è basso. Sì. Questa è una partita da Atalanta. Credo che potrebbe succedere quello che non ricordo da tanto tempo sia successo, cioè che tutte e quattro le italiane al primo turno
vincono. Sì.
Dobbiamo andare a vedere questa statistica, infatti. Beh, insomma, ci aspettiamo l'assalto degli attaccanti ai difensori nel silenzio, Mario. Io questa cosa me la sono segnata, tu lo sai. Stai qui, Allora, mi piace questo assalto nel silenzio. Senti, c'è una domanda dell'ascoltatore.
Antonio da Roma ci scrive: io penso che Lozano sia più forte di Chiesa. Cosa ne pensa il direttore?
Mario.
Può darsi, cioè voglio dire, Lozano è un giocatore internazionale, mi dicono che lo scorso anno fosse in condizioni fisiche molto molto precarie, come d'altra parte tutto il Napoli. Queste sono quelle cose stranissime, perché il preparatore atletico del Napoli lo scorso anno era lo stesso adesso dell'Everton, che è in testa alla classifica in Inghilterra. Cioè, forse era finito il rapporto di quella squadra con se stessa, cioè era un ciclo finito. Quando i cicli finiscono, e questo, attenzione, potrebbe valere anche per la Lazio, cioè quando tu giochi bene, perché hai la possibilità, perché sei una squadra importante, di giocare bene solo le grandi partite. Ricordiamoci che anche l'anno scorso il Napoli batté il Liverpool, fece 4 punti in 2 partite con il Liverpool nel girone.
È stata l'unica a battere la Coppa Italia. Sì.
Per cui questo significa, quando giochi bene solo le partite, che tu fai una distinzione inconscia della qualità, del valore per te delle partite. Quindi una squadra si abbandona durante le partite normali e ritrova se stessa quando la partita è importante. Questo significa che un ciclo è finito. E non è escluso, speriamo di no, ma non è escluso che possa essere in qualche modo una situazione che coinvolge anche la Lazio attuale.
Un'altra domanda, l'ultimissima, di un ascoltatore dalle Marche, esattamente da Fermo, Stefano.
Buonasera a tutti. Secondo me, con Darmian sull'altra fascia, che rimane più difensivo, la squadra è più equilibrata.
Ci più equilibrio con Stefano. Darmian, ti chiede Mario.
Certamente l'Inter è come si parlava. Darmian gioca ancora nell'Inter, no?
Sì, dovrebbe giocare stasera, tra le altre cose.
Appunto. È quello che si diceva un attimo fa. Se tu metti Darmian o lo stesso Young dall'altra parte, equilibri un po' la squadra. Cioè, ci deve essere qualcosa che supporti i 50 metri in avanti di Hakimi. Anche se Hakimi, oppure decidi di far partire Hakimi da più basso, che forse secondo me non sarebbe nemmeno sbagliato, perché Hakimi è imprendibile in campo aperto. Così, dove gioca adesso, ha poco spazio, cioè ha due linee da superare. a due linee della squadra avversaria da superare. Quindi già Darmian è un giocatore che comunque aspetta, poi gli piace molto andare anche a lui, è un difensore certamente offensivo, ma resta di base difensore, qualcosa equilibra, però l'Inter l'equilibrio adesso è veramente una ricerca importante, perché per esempio l'uomo che dovrebbe darglielo, Brozovic, fa fatica a darglielo, perché non è un regista, è un regista che tocca troppe volte il pallone, tocca 3-4 volte il pallone prima di rimetterlo in gioco. Non fa questo, significa che non fa girare la squadra. È uno che passa bene il pallone, ma dopo che se l'è accomodato. Questo toglie movimenti sia a Barella che a Vidal, come se li comprimesse, come se li frenasse. Ecco, quindi quando si parla di equilibrio, adesso vedi che l'equilibrio paradossalmente all'Inter lo dà Lukaku con il proprio fisico, cioè tu dai pallone lungo a Lukaku e lui riequilibra la squadra, perché lo tiene quei 5 secondi che servono agli altri a raggiungerlo e a mettersi in linea con la nuova manovra d'attacco. Quindi non è un problema di un singolo giocatore l'equilibrio dell'Inter, è un problema della squadra. L'Inter ha talmente tante individualità che può creare un equilibrio di individui invece che di squadra. Capita ai grandi giocatori.
Bene, siamo arrivati al termine di questo appuntamento con Mario Sconcerti. Domani ritorneremo con Mario, analizzeremo le due gare di Champions e ci proietteremo anche in quelle che saranno poi le partite di Europa League. Mario, grazie e buon proseguimento.
Grazie.
Come sempre. Un saluto a Mario Sconcerti. Break per noi, che ci lasci, Alessandro?
Vi lascio, sì. Mi dispiace.
Rimango con Cinzia.
Vabbè, ma lo potevi dire anche prima.
No, vabbè, ho aspettato che tutto
che galantuomo.
Io sono sempre molto educato.
Sei un galantuomo. Ciao,
grazie,
Marco,
Alessandro,
ciao Cinzia a tutti.
Grazie. Break per noi, torniamo subito.